Buongiorno a tutti, ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport, l'amico Paolo a fianco a me.
Buongiorno a tutti e ben noi, ritrovati.
Ecco, noi ci auguriamo che avete passato delle ottime vacanze col tanto sole, tanto mare, tanti monti. E adesso siamo ritornati ad ascoltare la nostra voce. E noi vi chiediamo scusa se saremo monotoni o pedanti, però vogliamo darvi sempre le informazioni dello sport locale in modo particolare. Bene, iniziamo con la settimana con un ospite graditissimo che è un nostro caro amico, che è Antonio Sala, in cui ci farà una panoramica di questo campionato che è appena iniziato di Serie A, con tutte le sfaccettature sia positive che negative. Antonio, grazie del tuo intervento alla nostra radio.
È sempre un piacere, buongiorno a tutti.
Bene, siamo alla terza di campionato, io lascio a te e a Paolo un commento di come sta andando questo campionato.
La terza di campionato si potrebbe
è presto
già
esprimersi.
No, si potrebbe già scrivere un libro, visto il Milan
No, ecco, io però vorrei che prima di iniziare il campionato vorrei che tu sciolga e ti aggiunga con le tante voci che ci sono nei giornali di questa assurdità di una campagna acquisti e un mercato che è ancora in corso quando è già iniziato il campionato. Mi sembra un'anomalia folle.
Sì, no? Sì, ora è chiuso.
Adesso è chiuso, è aperto solo in Turchia e negli Emirati.
Fino al 30 di agosto era aperto, il campionato era già in corso.
Ma c'è il discorso da mettersi d'accordo tutte le nazioni.
Purtroppo è così in tutta Europa.
Ma tutti si lamentano.
Perché
non si cambia?
Perché poi gli interessi economici sono
diversi.
Adesso poi sono trasferibili solo gli svincolati, per cui è chiuso per modo di dire, perché gli svincolati si possono ancora accasare.
Senza contratto.
Sì, si possono ancora accasare. È chiaro che per un allenatore che deve mettere a punto la squadra, che deve fare schemi così, gli portano via magari due o tre giocatori dopo 3-4 giorni di preparazione, come ieri la Fiorentina.
Ecco, per scusa, Antonio.
Sono arrivati quattro, hanno giocato subito quattro.
Esatto. Senza la Juve sono arrivati mercoledì 3, vabbè che li ha fatti,
certo,
giocare alla
fine. Ma anche Abram, è arrivato il giorno prima. Abram non ha fatto neanche un allenamento con la squadra, ha giocato la sera.
Diciamo dopo aver messo in evidenza questa anomalia, secondo voi chi si è mosso bene durante il periodo estivo nella campagna acquisti? Parola a te e poi a Paolo.
Beh, sicuramente la Juve è quella che secondo me
ha speso più di tutti, forse.
A parte quella che ha speso. Però è quella che secondo me ha fatto la squadra migliore. Adesso poi non guardare queste prime due giornate,
non si può giudicare.
La squadra che vedi adesso non la vedrai mai più, perché dopo la sosta non vedrai mai più questa squadra, vedrai la vera Juve. Secondo me si è mossa bene. Poi diciamo che anche l'Inter si è mossa benissimo, perché l'Inter sembra che non ha fatto mercato, perché l'aveva già fatto prima, aveva già preso i due.
Il suo mercato per confermare quelli che c'era.
Non solo, e poi ha preso i due svincolati che i due fini a contatto che erano fortissimi, perché Zielinski e Taremi hanno migliorato la qualità della rosa.
No, ma ci sono
per quanto concerne
il Milan, che è il punto di domanda.
Per quanto concerne il Milan lì secondo me si è mosso anche bene sul mercato, perché Pavlovic è sicuramente un buonissimo difensore. Adesso con Abram ha messo posto anche
davanti.
Sì, ha preso Fofana, ha messo posto anche il centrocampo. Però purtroppo lì è un problema societario. Quando non c'è l'allenatore praticamente solo. Poi c'è sempre il problema dell'allenatore che è stato preso contro il volere di tutti.
La colpa non è sua, dai. Se vai in un ambiente che non ti accetta,
colpa non è sicuramente sua. Lui se tutti a te ti dicono vieni al Milan, chi non va al Milan? Gli dà 3 milioni all'anno, vanno tutti al Milan. Poi è ovvio che lui, perché i tifosi del Milan loro volevano solo ed esclusivamente Conte, no? Sai che è stato Conte, e Conte ha aspettato a firmare e andare al Napoli fino a quando proprio il Milan ha deciso di prendere Fonseca.
Senti,
però il Milan voleva un allenatore che non uno yes man, però la società decide quello che vuole. Invece con Conte non poteva fare così, visto Conte come ha fatto a Napoli. Voglio Lukaku, voglio questo, via quest'altro.
Il
Milan non potevi fare questo. Il Milan le direttive e le strategie le dette alla società, non l'allenatore. L'allenatore le esegue.
Ecco, voi come spiegate la bomba dell'estate? Chi lo chiama la bomba dell'estate è quella del Napoli, che si è messo sul groppone 80 milioni e non ha venduto Osimè. Ecco, secondo voi qual è il motivo? Perché questo giocatore
non lo voglio,
ma nessuno lo voleva.
Ma il motivo è colpa solo ed esclusivamente di De Laurentiis. Che De Laurentiis gli ha fatto una clausola rescissoria di 150 milioni
che nessuno gli dà.
Poi non solo che nessuno gli dà, quando tu sai che lo devi vendere per forza, le squadre ti portano a fine mercato e poi ti dicono lo vuoi vendere, ti do quello che dico io, non quello che dici
poi tu. Antonio, non li vale.
No, a parte il valore, a parte il valore che
secondo voi qual è lo scenario che sarà lì a Napoli? Sto da lì 6 mesi, questo fino a gennaio.
Se adesso o vai in Arabia, adesso che il mercato è aperto solo in Arabia,
le borse là.
Adesso è aperto solo in Arabia, o vai ora in Arabia ed è aperto ancora, mi pare, per 10-12 giorni, oppure fino a
gennaio.
Sta lì a 1 milione di euro al mese. Perché lui guadagna 12 milioni di euro all'anno netti, per cui sono 24 lordi per la società.
Ma lì non c'è una causa, dato che è lui che rifiuta di stare a Napoli, no? È lui che rifiuta di stare a Napoli.
No, c'è una clausola, cioè il giocatore, tu gli fai
il contratto. Dico 150 milioni,
tu gli fai il contratto, poi lui decide dove andare. Ma lì, molto probabilmente, l'errore è stato fatto da De Laurentiis, perché De Laurentiis pensava di piazzarlo o al Paris Saint Germain o al Chelsea,
bravo.
O a chi per esso, alla fine non l'ha piazzato e ce l'ha sul groppone. Poi ha dovuto prendere Lukaku, perché gli ha promesso Lukaku a Conte. Mister, e lì ha cacciato 30 milioni.
Poi ha preso anche l'altro centrocampista del
Neres, ha preso Neres, no, l'altra punta che è bravi, che secondo me è
anche centrocampista del
Neres. Scusa, parentesi, Neres l'hanno già battezzato.
Non è male Neres, eh?
No, ma dico l'hanno già battezzato, no?
In che senso?
Gli ha fatto la rapina, gli ha spaccato il vetro della macchina vicino allo stadio.
Beh, a Napoli tipico.
Gli ha portato via l'orologio da 100.000 euro.
Ma certo, quando ti
curano subito.
Ma sì, ma anche qua, anche a Milano.
Questo qui è arrivato due giorni
a Napoli. Ma anche a Milano con il Cardi, ha dato un giro con Rolex, fuori dal finestrino con Rolex, l'hanno blindato, gli ha dato dammi l'orologio.
Beh, vabbè. E torniamo al calcio, se non c'è da ridere. Ecco, un'estate, ora che secondo voi chi si è mosso bene, Juventus, e che hanno speso anche tanto, Juventus, Napoli e Milan. Le altre società come si sono mosse? Quelle inferiori, come Roma, Lazio?
Secondo me Lazio male, Roma, anche a me la Roma male. Per esempio la Roma non ho capito anche lì. Ieri l'ho vista la Roma, devo dirti che non mi è dispiaciuta, però la punta questa campionata del Girona, che l'hanno decantato un fenomeno, secondo me Abraham che sta bene, che sta ben guarito, cioè non c'è paragone. Abraham è un giocatore vero,
è uno che vendere, no?
È andato al Milan, ha giocato prima, è andato al Milan per il discorso del mercato, l'ultimo giorno di mercato non ha fatto un allenamento con il Milan e con la Lazio ha giocato praticamente il gol del pareggio l'ha fatto lui, visto che ha fatto velo, poi la palla gli è arrivata a Leao che ha fatto gol.
Ecco, due squadre che a mio avviso sono un po' indebolite, Fiorentina e Bologna, poi cosa ne dici?
Il Bologna ha perso tanto che ha perso l'allenatore, a me l'italiano non
che
è che mi faccia impazzire. Poi il Bologna adesso deve fare la Champions, lì rischia
di fare.
No, questo qui viene a casa sua.
A me, se poi la Champions quest'anno è tutta diversa, non è più la Champions
Otto partite.
E l'incognito Atalanta, come lo spiegate?
Atalanta secondo me ha fatto un buon mercato, però, purtroppo l'Atalanta, quando tu vedi
che
giocatori come, per dire, con Maier fa il certificato medico, se ne vuole andare. Lukman a un certo punto dice: io non mi alleno.
Se questi qui promettono e poi non mantengono,
d'accordo,
siamo
però,
sempre uguali.
Però è sbagliato.
Perché se tu inculchi a un giocatore, dai dopo un altro anno.
No, questo sono d'accordo, però è sbagliato il modo, no? Cioè, tu non puoi presentare il certificato medico.
Ma sì,
no?
Ma quello.
Per dire che non stai bene, poi vai alla Juventus e dopo 2 ore giochi il campionato. Non si fa queste cose. I professionisti di alto livello, queste cose qua, secondo me, non le fanno. No, cioè, tu mandi il certificato medico, poi vai alla Juventus, fai 2 allenamenti, poi vai in panchina e giochi.
Sì, allora uno uno che lo fai giocare non si impegna, non fa un cacchio.
No, ma io parlo del comportamento. Cioè, a me, per esempio, è un comportamento che da un professionista non piace. Poi il giocatore è fortissimo, poi l'Atalanta avrà sbagliato a promettergli che a fine anno l'avrebbe. E questo, però, cioè, tu non devi arrivare al puti alleni, perché l'Atalanta qual era il suo obiettivo? Era quello di farlo giocare con il Real Madrid nella partita di Supercoppa, e poi invece lui, molto probabilmente su pressione della Juventus, gli ha detto: no, non giocare perché se ti fai male, lo sai com'è. E allora lì sono cominciati a venire i diverbi,
penso che sia procuratore lui.
Poi anche il procuratore, il procuratore sicuramente.
C'è la mezza procuratore.
Però non è stato consigliato bene. Cioè io mi sarei allenato continuamente nella mia squadra, poi
de,
dopo
da chi è in mano?
Mi pare Ramadani.
Senti, e di Chiesa cosa mi dici?
La Juve?
Di Chiesa.
Liverpool, no?
Chiesa d'altra parte lui il mister non lo vuole,
ma non lo vorrebbe nessuno.
Il mister testa bassa. Quando è testa bassa, lui è un giocatore testa bassa, non guarda mai davanti. Anche a me personalmente non piace. Quando tu sei un giocatore che guadagna
l'uno contro uno lo sa fare.
Sì, ma quando tu sei un giocatore che guadagna 6 milioni all'anno,
non vale,
cioè 6
non
milioni vale, all'anno vuol dire che devi determinare.
No,
vuol dire,
devi fare un sacco di gol.
Vuol dire che devi determinare. Cioè, a me non è un giocatore che fa impazzire. Poi, se non sta bene fisicamente, lo sai che lui.
Ma poi per me se.
Poi lui dall'infortunio.
Scusate, è iniziato il campionato. Come vi spiegate che dopo tre giornate, società che forse nessuno si aspettava, parlo di Empoli, parlo di Udinese, parlo di Lecce,
è normale.
Cari, stanno facendo un. Fanno vedere Verona. Stanno facendo
così. È normale.
Sempre così. Anche l'anno scorso il Frosinone, sempre. A fine andata, era metà classifica.
No, l'unico che ha toppato è il Venezia.
Il Venezia è una squadra abbastanza. Cioè, per esempio, anche il Como è una buonissima squadra. Ieri il Como ha sbattuto il gol al 95, no, non al 90, al 95esimo. Poi l'arbitro ha fischiato la fine,
Sì. Beh, però c'è un punto, Antonio. C'è un punto.
E prima ha giocato tutte e tre le partite fuori,
Sì, sì,
tutte e tre perché il stadio non era ancora pronto. Ti stavo dicendo che
adesso hanno preso lo spagnolo, anche.
Sì. No, squadra non fatta.
Squadra c'è.
Il presidente del Como è il presidente che ha più soldi del Manchester.
No, ritorniamo con queste squadre di Udinese.
Sì, perché le squadre di medio-bassa classifica, loro tentano a partire forte perché sanno che i punti li devono fare subito. Perché poi quando le squadre tipo la Juve, il Milan, già l'Inter vanno in condizione e raggiungono, basta, poi non ce ne fai più.
Non sono ancora fatte. Esatto,
dica il Cagliari ad esempio. Tuo Cagliari.
Cagliari non ha una grande squadra, io ho visto un po'
l'organico. Non c'è più Ranieri.
Cioè lì ci sono 7-8 squadre che si giocano la retrocessione, 7-8, anche di più se la giocano fino all'ultimo.
Sorprende il Parma invece, no. Gioca bene. Anche.
No, il Parma benissimo, poi c'è l'attacco che secondo me, c'è due o tre giocatori fortissimi il Parma davanti.
Guarda che io ho visto bene anche il Verona,
Sì, anche il Verona.
Il Verona guarda che non lascia niente.
La squadra bella tosta.
Fisicamente poi molto dotata.
Tosta, sì, anche sotto l'aspetto fisico abbastanza buona. Sì,
ecco, un po' che sta non sta ingranando la Lazio, anche la Lazio non è che sta facendo.
L'allenatore
non lo so come.
Ha cambiato parecchio, anche la Lazio ha cambiato.
Ha cambiato tutto, ha cambiato tanto, però a me non è una squadra che mi fa impazzire la Lazio. La Lazio non la vedo. Insomma, cioè la Lazio parte sempre per tentare di arrivare nei quattro, no? Per tentare, però come fa?
Quest'anno sarà l'anno in cui le società italiane daranno spazio agli italiani o sarà ancora una riconferma con l'anno scorso spazio agli stranieri?
Sempre così, stranieri.
La federazione ha augurato tutti di far giocare gli italiani.
Non esiste.
In Italia vai a chiedere un giocatore e ti sparano delle cifre fuori dal mondo. Gli italiani sono inaccessibili, non li puoi comprare. Se tu vuoi vedere il Milan, l'Inter, l'Inter ha già uno zoccolo italiano, no? Che è importante secondo me avere uno zoccolo italiano. Beh, perché
della sua squadra di Serie C ne ha venduti tanti,
nel blocco di prima squadra, le squadre il Verona ho visto ieri non c'è un italiano.
L'Udinese non ha un italiano, è da anni che l'Udinese non c'è.
Il Como per esempio non ha un italiano, avrà uno o due italiani. Il Como ha messo in porta Pepe Reina che c'ha 42 anni.
Due domeniche che papera, però.
Hanno preso Udero a fare per il momento lì. È Udero che secondo me.
Ma diventerà titolare.
Pepe Reina se lo mangia.
Diventa titolare.
Cioè, vedi delle cose che sono fuori.
Le prime tre giornate, secondo voi, che significato hanno dato? Qual è lo spunto, secondo voi, da poterne discutere del calcio?
Sotto l'aspetto della squadra, la squadra che dà garanzia è l'Inter. Cioè io ben più l'Inter l'ho invitato a fare i 20 minuti l'altro giorno con l'Atalanta, li ha veramente Beh, una squadra che non ha cambiato pochissimo, ha tenuto l'allenatore. Ma, l'allenatore.
Il discorso è proprio l'affidabilità che ha, si porta dietro da anni. Oh, certo, la squadra è sempre quella.
C'è una squadra affidabile, l'allenatore.
La continuità la puoi dare così.
In più hanno preso due, hanno migliorato la rosa. Secondo me l'Inter è la squadra nettamente favorita. Poi guardo con curiosità la Juve, perché secondo me l'allenatore della Juve
ha fatto una rivoluzione sia da tecnica che di giocatori.
Sì, sì, l'allenatore della Juve secondo me è un predestinato, uno bravo. Bravo, bravo. E anche, anche per come vede il calcio, vedi un attimino come l'intercambiabilità dei ruoli, i difensori che giocano davanti.
Ma poi non è che perché arrivi i giochi.
No, lui è uno che guarda
giocare giovani.
È uno che guarda la settimana. Se tu durante la settimana fai bene, lui
ha fatto giocare Savona che
non lo conosceva nessuno.
Un gulo là.
Sì.
Ecco, l'incognita Napoli, secondo voi che tutti puntano l'arrivo di Conti cambierà il Napoli? A vostro avviso sì o no?
Sicuramente qualcosa farà, perché adesso
sai che Conte è il numero uno come degli allenatori, ecco. A me come persona non piace, però come allenatore è il numero uno. Sai, poi c'hanno un vantaggio
adesso il banco di prova con Napoli.
No, ma loro c'hanno un vantaggio fondamentale, che non hanno le coppe, preparano la partita una volta alla settimana. Cosa vuol dire tu giocare una volta alla settimana? Oggi con la Champions, cioè da settimana prossima, fra due settimane comincia la Champions, giochi anche a gennaio quest'anno, eh. Cos'è, non è che gennaio prima ferma.
Cosa ne pensate di questa rivoluzione del format della coppa?
Meglio.
È solo anche per far più soldi.
No, però meglio, Paolo.
Ma scusate, come sono 32 squadre e c'è un girone che all'italiano, 8 squadre.
Le prime 8 si qualificano direttamente.
Ma sono 32, ma come sono divisi?
C'è una classifica unica. Ci sono 5 gironi.
5
gironi. E ci sono 8 squadre per gironi. Fai 4 partite in trasferta e 4 partite in casa, non c'è più andata e ritorno.
Ma scusa, se sono 32 squadre, ma fanno 5 gironi.
Sono
32 squadre.
No, 36 gioco. Mi pare.
No, 32.
Comunque mi pare che sono 5 gironi. Adesso non voglio. Comunque il format è questo qua. Ci sono 8 squadre per gironi.
Sì.
E fai 4 partite in casa e 4 partite fuori. E poi si compila una classifica. Le prime 8 che arrivano vanno direttamente alla fase successiva. Dall'ottava alla 26esima fanno i playoff. Chi arriva dalla 26esima in giù, escluso.
Faccio un esempio. L'Inter può incontrare due squadre che può incontrare anche la Juventus.
Sì.
Sì, sì.
Certo, come non l'hai visto il calendario?
Adesso Manchester City incontra anche la Juve.
Certo che puoi incontrare.
Secondo voi questo format è più interessante?
Perché è interessante perché,
ma non è più stressante con tutte le squadre
a parte che fai più partite, ma è interessante perché prima quando c'era il girone a cinque squadre, se tu vincevi due partite le altre tre partite non contavano più niente. Oggi, sapendo che tu devi arrivare nelle prime 8, non puoi più pensare che la terza partita
è un motivo tecnico o un motivo economico?
Tutte e due. Però è un motivo soprattutto anche che non ci sono più è più come dire per le squadre non ci sono partite scontate, tu devi giocartela sempre.
Non è che stai obbligando queste squadre che partecipano sia ai campionati che alle coppe a avere una rosa molto ampia.
Certo, due squadre devi avere.
Infatti partecipano tutte quelle squadre.
E i soldi costano,
Ma quanto prendi dalla Champions?
Dicono che il mercato di quest'anno sia non soltanto italiano, ma anche inglese, francese, è stato privo di soldi, pochissimi soldi sono girati.
Però quanto prendi? Sai che
pochissimi soldi.
L'anno prossimo
in Inghilterra zero soldi.
L'anno prossimo che vince la Champions quanto prendi?
Non so,
150.
Cavoli,
150.
Niente,
150 milioni di euro.
No. In più di casa che fa da altre partite,
certo.
Cavoli, un bel monte.
Questo praticamente è il campionato europeo. Cioè, sai che volevano fare il campionato europeo? Praticamente con una formula diversa, ma è il campionato europeo.
Hanno capito che
se non fai il campionato europeo, tu devi fare. Ormai la gente vuol vedere incontri tipo Inter Real, Juve Real, Inter Bayern.
Certo.
Cioè, Con tutto il rispetto che io ho, cioè a Inter Empoli o di Verona Empoli, chi la guarda? Chi guarda Verona Empoli?
A vostro avviso, a livello nazionale e internazionale, qual è l'acquisto più eclatante? Forse a parte Mbappé o roba del genere. Poi, secondo voi, in Italia e all'estero, qual è stato l'acquisto più eclatante?
Ma quello che hanno pagato, che è Barcellona, che ha pagato l'ira di Dio.
Sì, però io penso che il giocatore è andato via a parametro zero, Mbappé, che del Paris Saint-Germain è andato via 0 lire. Zero.
Sì. Il vecchio Angelotti continua a vincere, è altro che storia.
Vabbè, ma che squadra c'ha? C'è una squadra. C'ha... Lui, sai che cosa? Lui è bravissimo nella gestione. Lui come gestisce.
Comunque, ti
come
devo
gestisce...
dire, l'anno scorso ha rischiato molto.
Sì, no, però Paolo, sai cos'è? Lui è bravo nella gestione dei campioni. Lui riesce a gestire i campioni, li fa andare d'accordo tutti. Guarda che è una dote incredibile, perché quando sei a quei livelli lì. Sai, il fatto dello gli schemi li sanno fare tutti, però far coesistere lì è una dote. E lui
ha la capacità con la linea.
È un maestro. Difatti, non senti un giocatore parlare male di Ancelotti, Antonio. anche quelli che non giocano.
No, c'è solo De Laurentiis che non
De Laurentiis.
Mancano 10 minuti. Apriamo un altro parentesi: la Serie B, che ottimo, sempre bellissimo campionato l'anno scorso. L'ha confermato. Quest'anno, secondo voi, quali sono le squadre che possono lottare per il primo posto? Anche se è molto, ma molto prematuro dirlo adesso.
Ma sulla carta era il Palermo.
Era il Palermo, infatti.
Però è partito malissimo. Ah. Il partito malissimo, pare che ha perso anche ieri, se non sbaglio, il Palermo.
Cremonese, le squadre dei grossi...
C'è per esempio anche il Sassuolo che ha fatto una buona squadra, però
è partito male.
È partito bene la Juve.
Pisa
ha fatto una bella squadra.
Pisa l'ho visto su Abornio.
Ha fatto una buona squadra il Pisa.
C'è lì quello lì della Cremonese.
L'allenatore è Inzaghi.
Inzaghi.
Ha fatto una buona squadra il Pisa. Puntano decisamente a venire su.
Già in Serie B c'è già il primo cadavere. Pirlo è stato già esonerato.
La Sampdoria ha fatto una squadra forte. È partito male già l'anno scorso, secondo me. Poi detto tra me e te, cioè Pirlo non è un grande allenatore. Pirlo ha trovato tutte queste squadre perché si chiama Pirlo e ha fatto una grande carriera giocatore.
Ma lui non ha.
È come si suol dire la cazzimma, quella che dice De Laurentiis, lui non ce l'ha.
Ecco, anche il Serie B è stato un tourbillon di panchine spaventoso.
Cambiano, ogni anno si cambia.
Cosa pensi di quello del Monza?
A me non piace.
Non
mi piace perché Nesta, secondo me, non dico che è un allenatore, però lo conosce da quando era al Milan, se l'è portato. Cioè, ci sono delle cose che le vedi subito. Secondo te perché è arrivato Nesta a Monza? Perché quando Nesta era al Milan, l'ha portato Galliani al Milan, facevo, te lo ricordi Nesta? Sì. Nesta è stato un grande difensore del Milan.
Come stopper era bravo, ragazzi.
Come difensore. Però come allenatore lui non ha...
Un altro che per me tu è grosso, a Sassuolo.
Sì. Ci sono degli allenatori che loro via...
Ma quello che ha preso a Monza Galliani l'anno scorso...
Palladino
ha beccato bene, per dire.
Sì, però che Dio, non è stato un raccomandato, hanno preso uno dalla primavera perché l'hanno visto che era bravo e l'hanno portato avanti.
E tuo amico Stroppa sta facendo bene a Cremona.
Ma lui in B si barcamena, la conosce bene. Lui quando viene in A che è top.
Sì.
Lui in B fa sempre bene, anche l'anno scorso è arrivato ai playoff, ha vinto il campionato a Monza, ha vinto un altro campionato dove a Crotone, però poi quando è venuto in Serie A ha toppato.
Poi sono quelle squadre che si confermano sempre come Cittadella, il Brescia è una bella squadra quest'anno.
Sì, il Brescia è una buona squadra di giovani, però sai...
C'è anche un buon allenatore a mio avviso.
Maran, anche lui è un allenatore che la B la conosce bene, perché la B è una categoria che devi conoscere. La B non è come la Serie A, che in Serie A ci sono squadre che hanno i campioni e praticamente ci sono 7-8 squadre dove non c'è niente da fare.
Sì.
Serie B devi conoscerla, perché in Serie B l'ultimo può andare a battere la prima.
Ma a vostro avviso, perché la Serie B non è una fucina di giocatori per mandare in Serie A?
No, c'è, come?
Ma non tante che vanno in Serie B, quanti sono?
Adesso ci sono anche tanti stranieri in B, però ci sono molti giovani che dalla B poi vanno in A. Sì, no, adesso così su due piedi non mi vengo, però quest'anno ne sono passati tanti dalla B alla A. Nelle rose ci sono.
Ecco, ultima parentesi, manca 6 minuti. Fra poco cominciano i raduni della nazionale di Spalletti.
Già fatto una convocazione.
Oggi comincia.
Ecco, secondo voi, qual è lo scenario che appare per la nostra nazionale?
Stiamo ripartendo ancora da prima, vediamo.
Io secondo me che Spalletti, dopo quello che ha fatto agli europei, soprattutto le dichiarazioni che ha fatto, secondo me la squadra non ce l'avrà mai in mano. Adesso purtroppo c'è l'elezione.
Adesso convocato Tonali.
Sì, d'accordo. Adesso c'è l'elezione anche del presidente federale, no? C'è Gravina. Penso che fino a quando non ci sarà l'elezione del presidente federale, Spalletti secondo me rimane. Ma poi cioè lui ormai dopo le, cioè, come fai ai giocatori a dire ai giocatori quello che ha detto lui,
ragazzi, qual è l'alternativa?
Ma sì, ma devono, secondo me devono tornare, per quanto concerne gli allenatori federali, cioè come era, non dico come era una volta, sai che una volta c'erano i
selezionatori, no, si
esatto,
chiamavano.
c'era Berzot, Maldini, sì, partivano, prima c'era Under 21, Under 23, poi passavano la, adesso dopo si è passati al metodo di prendere un allenatore di club con, che pagano, però l'allenatore
ragazzi è fallito Ventura, è fallito
Perché non devi
andare lì a parlare gli schemi, gioco, no? Lì devi solo prendere i giocatori, metterli in campo,
fanno gli altri,
certo, perché tu non hai il tempo di assemblare una squadra,
fai
tempo
un allenamento ogni tanto,
che tempo hai, non hai tempo, per cui il selezionatore è un ruolo completamente diverso dall'allenatore, completamente lì devi essere bravo a scegliere i giocatori che sono nella condizione giusta e creare. Cioè, chi era bravo?
Ma non possiamo imitare la Spagna, guarda la Spagna che
ma esempio, fa, si ma di fatti l'allenatore che è la Spagna è uno che è venuto su da dietro, ha fatto a tutte le squadre, cioè non è un allenatore di club,
no,
capito?
No.
È un allenatore che è venuto su come ti dicevo io, come Berzot, che è partito dall'Under 21,
cioè,
come Maldini,
tutto, capisci, capisci,
cioè, ha fatto la loro carriera, l'hanno fatta in federazione, facendo tutte le squadre Under 17, Under 18, Under 21, pian piano sale fino a poi quando arriva alla nazionale.
Ma ci sono le premesse per poter risalire a livello di apice a livello europeo,
purtroppo con tutti gli stranieri che ci sono, lo sai, gli attaccanti in Italia non ce n'è, attaccanti con tutti gli stranieri non c'è, dimmi la punta italiana. C'è Scamacca, l'unico che si è fatto pure male. Cioè, non c'è una punta italiana che oggi nel panorama della Serie A che possa, diciamo, essere all'altezza della situazione. Quando tu sei
anche i centrocampisti non è che ne
vuoi. Che mi vai non fanno crescere queste persone allora.
Non è in tutti i ruoli chiave, in tutti
ma
i ruoli,
non li fai giocare in Serie A.
In tutti i ruoli chiave giocano. Giocano strani. Adesso l'unica punta che pare che stia venendo sì è questo Camarda del Milan, però c'è 16 anni, 17.
Come fai?
A parte che lo spagnolo 17 anni ha fatto l'europeo.
Sì, quella sì.
Lo spagnolo è bravo, perché tanto è molto bravo. Okay.
Camal.
È bravissimo, non bravo.
Ecco, l'Inghilterra si presenta ancora come l'indice da puntare come riferimento per il calcio. Con le poche partite che abbiamo visto in questi giorni.
La Premier?
È ancora avanti.
La Premier
è ancora
il campionato migliore che c'è. Poi quello dove gli sponsor, dove le televisioni. Cioè, l'Italia non può competere con la Premier.
Mancano due minuti. Paolo, ti sbilanci e Antonio, sbilanciatevi sul campionato italiano. Secondo voi, è prematuro, lo sappiamo, l'abbiamo già ripetuto, chi può ambire nelle prime tre poste? Non dico il primo, no.
Beh, sicuramente, secondo me, l'Inter Juve è sicuro nei primi due posti. Poi io vedo il Napoli che non giocando le coppe.
No, ma io ci metterei anche il Milan, perché il Milan...
Ma devi scegliere le tre, Paolo.
No, io il Milan non lo metto perché non mi piace la società, non mi piace
però non possono, continuare così.
Ma Ibrahimovic, c'è un valore aggiunto o no?
No. Perché un conto non è detto che uno è stato...
Se ti sento il milanista ti ammazzano.
Vabbè, no, ma anche loro adesso cominciano a capire. Perché non è detto che uno è stato un grande giocatore e sia un grande dirigente. Perché un conto... Cioè, ti faccio questo esempio qua velocissimo. Cioè, lui va a parlare alla squadra, dice no, qua, là. Poi ieri, che era una partita importante...
Non c'era.
Cioè, decide con l'allenatore... D'accordo con l'allenatore che sulla scelta di non far partire Theo Hernandez e Leao. Poi la squadra va a giocare a Roma con lui e lui prendeva in ferie. Non segue neanche la squadra.
Erano già programmate poi.
A meno che.
Non ma secondo me è una cosa. È come se
non fosse d'accordo con.
Cioè, il direttore cosa fa? Uno. Cioè, fai presente che la società è lì presente, che sostiene l'allenatore, lo lasci da solo là. Poi questi qua fanno il cooling break. I due che sono stati esclusi non vanno lì a fare il cooling break. Cioè, voglio dire, aspetta un attimo.
Ecco, queste scene qua non fanno il bene del calcio.
Non fanno il bene del Milan.
Per quello che
sono anche un buon esempio per i giovani.
Quello che ti dico io, che il Milan non lo vedo tanto bene.
Bene, siamo arrivati alla fine della nostra prima parte. Le ringraziamo Antonio Sala, speriamo di rivederti, di riascoltarti ancora ai nostri microfoni. Ti auguriamo una buona settimana. Spazio alla pubblicità, ci sentiamo fra 5 minuti.
Grazie, è un piacere.
Bene, riprendiamo la seconda parte e diamo il benvenuto al nostro caro amico giornalista che ci farà compagnia per tutta la stagione, a Roberto Banfi, che poi ci accompagnerà anche, speriamo in seguito, anche Paolo Zerbi. Roberto, ciao, passato tutti. Bene le vacanze? Poi so che tu hai fatto delle vacanze non soltanto turistiche ma anche sportivo. Perciò ci racconterai.
Vabbè, da spettatore.
Però, ecco, bisogna, cominciamo però con le notizie locali. Sì. Cominciamo col calcio. Il calcio è tanto da parlare perché ci devi presentare le squadre di eccellenza del nostro girone, come si sono mosse nella campagna acquisti e i primi risultati. A te la parola.
Addirittura, tutte queste cose.
Anche la prima categoria.
No, io partirei dalla giornata di ieri, che è stata per molte la prima giornata ufficiale della stagione con la Coppa Italia. Sì, allora abbiamo la Caronnese, vabbè, no, anzi no, la Caronnese non dico nulla perché l'avete vista voi.
Non sono andato per
piovere, non l'avete vista.
No, comunque.
Vabbè, la Caronnese ha vinto in scioltezza contro il Leon e a sto punto ha messo un piede al turno successivo, insomma.
Una buona garanzia, dai.
Certo.
Sobietese lo stesso.
Sobietese è partita bene, molti considerati in eccellenza la squadra da battere, quindi
ricordiamo che c'è come mister
ex mister saronnese Tricarico. E hanno costruito una squadra sicuramente di alto livello per la categoria. E poi vabbè, Saronno, che tutti attendevamo, esatto, di vedere, perché alla fine Saronno ha disputato una serie di amichevoli prestagionali, tutte molto positive, non ha mai perso, addirittura ha vinto anche contro la Virtus Entella Chiavari, questa amichevole che insomma sembrava un po' scontata per quanto riguarda l'esito, ovviamente se non c'è una tale differenza.
Era
una versione,
aveva giocato il giorno prima
del campionato, non ha giocato la mattina dopo, sì, la mattina dopo le riserve.
Sono sempre riserve
di Serie C, vista a una primavera era sempre però di Serie C, sulla carta invece ha vinto poi Saronno 2-1, un po' sorpresa, beh certo, in un amichevole proprio del tutto amichevole,
però quello che conta è stato ieri,
però certo, quindi si arrivava con tutti questi risultati positivi, il pareggio col Club Milano che è di Serie D e così via.
Ma scusa, prima di arrivare al pareggio tu ci devi ricredere l'antefatto, come è stato costruito questa squadra?
È stata rinnovata tantissimo,
ecco, questo è
perché praticamente non ce n'è uno, sono riconosciamo due che quasi giocano. Più nessuno, sì. Ci sarebbe Proserpio, che però è infortunato.
Ma se mossa bene,
Cerudi che è rimasto ma che sinora non ha mai giocato.
Si è mossa bene secondo te nel suo mercato?
Eh sì, si è mossa bene perché adesso la squadra sicuramente è più completa.
Sì.
Ha fatto un salto di qualità
in tutti i ruoli, sono stati davanti, coperti anche dei ruoli che erano mancanti.
Scusa, l'anno scorso c'era un problema che fisicamente non eravamo molto dotati, quest'anno si è superato questo gap.
Sì, per me è aumentato anche da questo, è migliorata la situazione anche da questo punto di vista. E poi un altro aspetto importante che questa categoria può fare una certa differenza è quello dei giovani. I giovani l'anno scorso non tutti erano proprio si sono rivelati da categoria.
Adesso ce ne sono solo due che devono giocare,
però quindi quest'anno ce n'è di più e sono almeno
più
per
scelta.
Quanto si è visto finora c'è più scelta e sono anche di una qualità differente. Cito innanzitutto questo Cabezas, che è arrivato dalla primavera del Renate, che ha fatto molto bene sia in amichevole sia ieri, è stato tra i migliori in campo sicuramente, ed è uno dei giovani. Poi c'è Bredici dietro, terzino, anche lui si era sempre fatto bene, insomma.
Ma poi davanti c'è Mammetti, c'è quella gente,
ecco, lì, poi ragazzi, per quanto riguarda i tra virgolette vecchi, sì, sono arrivati anche giocatori di esperienza, è arrivato Ortolani, Pedrocchi, Gatti dal Magenta, è arrivato Mammetti dalla Vergiatese, però è un giocatore che abbiamo visto,
e poi c'è il mister nuovo, no?
E poi il nuovo mister Marco Varaldi, che è a sua volta un giovane con esperienze da calciatore professionista, poi da allenatore per alcuni anni al base 96 Seveso, e che vuole fare bene perché in fondo è la piazza più importante dove ha avuto modo di allenare, sicuramente ci tiene molto, lo vedo molto sul pezzo sia in allenamento che poi durante le partite. Non so, voglio citare questo episodio di Chiavari quando c'è stata questa amichevole che appunto non contava assolutamente nulla e invece il mister era in panchina che gridava, dava disposizioni e si arrabbiava quando qualcuno sbagliava, giustamente. Okay. Questa è un po' la sua filosofia, insomma, mi è sembrato di capire. Arriviamo alla partita di ieri, esatto, che era il debutto ufficiale del Saronno in Coppa Italia, in trasferta a Castelli Calepio, in provincia di Bergamo, contro il Val Calepio, che è una neopromossa in eccellenza. Aveva pareggiato 0-0 nella prima partita del girone con l'Olginatese, il Val Calepio, e quindi insomma era in qualche modo obbligata a vincere per poter sperare di superare il turno, perché passa solo la prima classificata di ogni girone. E invece poi ha vinto Saronno, ha vinto 2-1.
Adesso giochiamo in casa la prossima.
La prossima in casa, teoricamente. Beh, questo poi ci arriviamo dopo, che parliamo anche dei problemini dello stadio che si sono riproposti. Finendo il discorso prettamente sportivo, si è visto un primo tempo sostanzialmente equilibrato, con qualche occasione da una parte all'altra. Si è giocato alle 16 con una temperatura veramente molto elevata.
Il campo bello.
Campo discreto, con qualche chiazza così così, però sì, il centro sportivo comunque bello. Tribuna piena di arbitri, era quasi esaurita la tribuna ed erano quasi tutti arbitri, perché hanno colto l'occasione di quella partita per fare un momento di formazione, di incontro fra loro, sì. Quindi questo povero arbitro arrivato da Voghera si è trovato puntato gli occhi di 100 colleghi. Sì.
2-1 il giorno finale, no?
Sì, poi 2-1 perché nel secondo tempo, in apertura del secondo tempo, tra il settimo e il nono, i due gol del Saronno, che hanno in qualche modo poi indirizzato la partita. Nel finale qualche rischio Saronno l'ha corso, ha preso anche un gol in mischia, però poi è riuscito a portare a casa questo risultato. Il primo gol del Saronno di Pontigia, molto bello, un raso terra da fuori da
Roberto,
fuori area.
Il buongiorno com'è? Il buongiorno, un buongiorno di sole,
che si è avuta un po' la conferma di quello
perché
che si era visto.
Mio amico Antonio Sala, che è qua, dice: ma come faccio, come fanno a parlare di queste categorie qua? È impossibile parlare di calcio in questa categoria.
In realtà, quello che ho notato anche negli ultimi anni, che tutti cercano adesso di dare un'impostazione il più professionale, se non professionistico, ma almeno professionale possibile.
Siamo 20 giocatori, stiamo parlando di 20.
E cercano, sì, cercano tutti di curare un po' i dettagli che magari anni fa.
E poi ci sono 5 sostituzioni, oi ragazzi.
È vero, sto dicendo che i tempi cambiano. Una volta, ragazzi, tre
nascosto. Questo è il Saronno che hai visto. A tuo avviso è veramente un buongiorno.
È un Saronno che a questo punto vede il passaggio del turno come la Garonnese nel suo girone, e non è una cosa da poco, perché il Saronno, se ci ricordiamo, si ricorderà anche Antonio, in Coppa Italia storicamente ha sempre fatto pochissima strada, e anzi gli ultimi anni è sempre uscito primo turno.
Robby, poi alla fin fine, stringendo, incontriamo o Solbiatese o Caronnese, perché la Coppa Italia non va lontano.
Stringendo, adesso bisogna vedere il tabellone
è
il 18 settembre in casa contro l'Olginatese, basterà un pareggio per passare.
Giocheremo in casa o no?
Non giocheremo sicuramente in casa.
Non si gioca.
No, infatti,
campo non è possibile.
E allora andiamo a parlare di questo problema nuovo che si è creato.
L'avevamo già visto, allora, onestamente, col Serenio.
In realtà
già
i problemi sono due. Non funziona una delle torri faro nuove.
Ancora.
Infatti anche già la partita amichevole col Serenio, che era stata programmata proprio per accenderle, era stata spostata.
Ma sono in via di giustamente.
Dicevano che in questa settimana il problema dovrebbe essere risolto, probabilmente non è neanche un gran problema, sarà una piccola cosa da sistemare, perché mi spiegavano tre torri funzionano regolarmente, solo una, quella più vicina al Paladozio, non funziona.
Quindi il motivo è questo? Anche
no, che... però non è questo il motivo. Il problema è che gli insetti, la popiglia, la famosa popiglia japonica che si è vista tanto in giro per Saronno quest'estate, ha fatto le proprie larve nel terreno di gioco, e queste si stanno mangiando tutte le radici dell'erba. Ed è questo uno dei motivi, forse quello principale, per cui dopo l'estate ci si è trovati il campo in condizioni pessime. Sì, adesso si corre ai ripari, e quindi si giocherà in casa la prima di campionato, che è domenica l'8 con l'Ispra. L'idea originaria era di fare un'inversione di campo, poi ci si è indirizzati.
E in questa... gara con un altro campo? No,
quella sarà giocata a Saronno. Poi il 9 c'è la presentazione lì allo stadio di tutte le squadre, compreso il settore giovanile.
Invitiamo anche Sala, invitiamo, Sala, vieni a vederci.
E il 10 iniziano i lavori sul campo.
Che dureranno?
E circa un mese. Poco meno di un mese, sì. L'idea è quella appunto di disputare
la cosa fanno?
E intanto la disinfestazione queste larve. E poi dovrà anche essere riseminato, perché basta vederlo, mancano proprio
settembre si può fare ancora la semina.
Si farà così per tornare il prima possibile, anche perché il calendario è tutto sommato abbastanza favorevole, perché è giocata quella con l'Ispra in casa, poi ci sarebbe di mezzo solo quella con la Vergiatese in casa. E si sta vedendo un po' cosa fare, dove giocarla o se fare un'inversione di campo.
Ho capito.
Adesso si valuta. Sicuramente quella del 18 settembre, di mercoledì, di Coppa Italia, non si giocherà qua, gioca in casa Saronno, ma non qua. Dovrebbero disputarla a Caronno Pertusella, quindi proprio nelle vicinanze.
Roberto, il tempo passa, mi devi parlare anche delle promozioni, che molte squadre si sono già affacciate anche loro in Coppa Italia. A te la parola.
Ci sono un po' di novità anche in promozione, anche per quanto riguarda la denominazione delle singole squadre. Abbiamo tra virgolette due voltesi, ma una non lo è più, però è quella storica. Quindi l'Aurora Uboldese ha perso la denominazione Uboldese, e ormai sono anni che gioca comunque Cantalupo di Cielo Maggiore, e diciamo si stabilisce definitivamente a Cantalupo, mantiene la denominazione Aurora, ma perde la denominazione Uboldese.
Nel frattempo nasce
l'Academy Uboldo, sempre in promozione. Uboldo.
Che è formata da...
Ma non è una novità, perché è una squadra che c'era già, cioè la Salus Turate Mozzate, che si sposta appunto al centro sportivo di Uboldo e quindi ne fa la propria casa. Il centro sportivo di Uboldo che sarà condiviso con il Dal Pozzo che prosegue lì la sua avventura. Uboldo fa la seconda categoria, sì. Quindi a Uboldo ci sono queste due realtà, Academy Uboldo e Dal Pozzo. L'Aurora solo.
La promozione c'è il Solaro, che l'anno scorso ha fatto un buon campionato. Si presenta quest'anno?
Sì, si presenta con le solite ambizioni, nel senso. È una squadra.
Occhio Ceriano.
Ha preso un mister Brittani, che è un mister che piaceva a molte società della zona, anche di categoria superiore.
Ha perso in Coppa, mi sembra.
Sì, però lui ha deciso di fare questa. Di provare questa avventura così vicino a casa, in un club molto, diciamo, familiare, molto genuino.
Roberto si aiuta a fare. Cambia sport, pallacanestro.
Pallacanestro, c'eri anche tu, quindi.
No, lascio te la parola.
Diciamo che abbiamo partito sabato un gran caldo. Io una partita in quelle condizioni non pensavo neanche che la giocassero fino alla fine.
No,
parliamo dell'amichevole che ha fatto la Z Saronno in casa.
Ne fate due, no? Uno ha giocato col Cantù.
Sì, ha giocato col Cantù in trasferta. E poi sabato ha giocato col Borgomanero, e qui a Saronno, al Pallaronchi.
Ricordiamo che c'era Benzoni, 44 anni.
Benzoni, ex stella.
Fine settembre.
Sì, mancano ancora. Siamo proprio agli inizi di questo percorso.
A Bormio si è andati a giocare?
Dove, scusa?
Non si gioca più.
Infatti, era prevista per domani l'amichevole contro Francoforte a Bormio. Ma poi è stata annullata perché riorganizzare le amichevoli c'è anche il Galatasaray in ritiro lì, sempre di basket in ritiro lì in Valtellina, e quindi sono un po' riorganizzati tutti gli orari, le date, e alla fine questa amichevole non
la sorpresa, Roberto, che col caldo che faceva, senza pubblicità, c'erano 200 persone
tremendo al Pararonchi. Hanno giocato comunque tutta la partita,
sauna.
Il Saronno ha vinto, ha fatto 100 punti, ha vinto in modo largo, tranquillo.
Sì, la cosa che mi ha sorpreso, io ero lì dentro la partita e a un certo punto picchiamo le belve, gli dico all'arbitro: ma scusi, non vedo come picchiano. No, lei ha ragione, in Serie B è così, si devono abituare in Serie B, perché si Ma tu come direi che aggressività, Antonio, una cosa pazzesca. Ma
guarda, l'aspetto di cui parlavamo, di questo,
una aggressività spaventosa, che cazzo tra i sogni quella cosa lì.
Questo Sarondo Basket, del quale non si sono ancora capiti quali sono i limiti, perché allora giocava in Serie C, C Gold, e ha vinto, ha stravinto il campionato. Stravinto. È salita più o meno con gli stessi giocatori in B interregionale, ha stravinto il campionato. Adesso è in binazionale. Cosa faranno questi giocatori che poi sono sostanzialmente gli stessi? Sono gli stessi degli ultimi
Antonio,
anni.
Antonio ha fatto una cosa del genere, è partito da dietro.
Invece che è l'unica squadra stessi in Serie B interregionale che fa gli allenamenti serali.
Binazionale. Quest'anno.
Nessuno fa gli allenamenti durante la serie.
E deve giocare fuori casa perché il palazzo.
Sì, l'idea della società è stata, è quella di mantenere l'impostazione dell'anno scorso. E quindi si trova un po' questa piccola società con attorno le squadre di grandi città, tutti professionisti, stranieri, e vedremo, c'è tanta curiosità per capire dove possono arrivare.
Una cosa, hanno licenziato l'allenatore della Sobol.
È cambiata l'allenatore, sta cambiando, nel senso non c'è più l'allenatrice Cirimele che era arrivata a inizio stagione nel Sobol Saronno. Una scelta spiegava la società, condivisa anche con l'allenatrice, perché evidentemente si era rotto qualcosa
non ha vinto
a seguito della Coppa delle Coppe, che è stata giocata di recente col Saronno, che è arrivato in finale con le Sparks di Haarlem, le padrone di casa in Olanda, e stava vincendo in modo abbastanza tranquillo la finale, ma poi all'ultimo inning c'è stato questo ribaltone e la Coppa l'hanno vinta le olandesi. Beh, può capitare, perché comunque si trovano di fronte a una squadra fortissima, però evidentemente
non è stata presa bene.
Roberto, abbiamo fatto una premessa, manca un minuto, ci devi raccontare il tuo tour vacanziero con abbinato allo sport. No, hai visto delle cose sportive molto belle, ci puoi dire cosa hai visto di bello di sport?
Sì, ho visto un po' di partite di qualificazione della,
ma la cosa che teniamo sempre presso sono gli impianti sportivi che hai visto.
Sì, è vero, quando capita di girare un po' in Europa si vedono tanti impianti molto belli, e a volte ci si chiede ma perché in Italia si è rimasti un po' indietro, no?
Antonio, rispondi a questa domanda, tu che sei dentro nel calcio.
No, a parte che in Italia potresti portare i nomi qui a Saronno, in modo che finalmente il campo lo sistemino.
Cioè veramente, cioè, gli impianti sportivi qua a Saronno sono...
Siamo rimasti
veramente, non dico al terzo mondo, ma quasi. Molto ovviamente l'amministrazione comunale ha altri obiettivi, è giusto così, magari giusto così, e prima ci sono altre priorità e poi viene lo sport.
Bene Roberto, siamo arrivati alla fine della trasmissione, vi diamo appuntamento a lunedì prossimo e vi anticipiamo già fin d'ora che avremo ospite il Saronno FBC con il direttore generale, il mister e lo sponsor. Grazie a tutti, buona settimana sempre con Radio Orizzonte Blu, la pagina dello sport.
Ciao, buona giornata.
Grazie.